Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Il luogo giusto per divertirti e mantenerti in forma giocando a calcio a 5 è il Centro Tre Alberi di Pace del Mela, un luogo accogliente dotato di tutti i servizi e di un manto erboso di ultima generazione. Al Centro Tre Alberi puoi anche giocare a tennis, organizzare tornei e feste con gli amici. Per le tue prenotazioni 347 086 87 12. C'è una storia.
Ho bisogno di tutto, ma fondamentalmente di niente. Di tremare di futuro e di un solo bagaglio a mano. Di una vita che sposta, di un'identità nascosta. E di dirmi quando sei felice almeno, facci caso. Ho bisogno di tutto, ma stento ad essere coerente. Vorrei il cielo in una stanza e il mondo fuori che lo compensa. Dove potermi tormentare in piena tempesta ormonale e ripetermi quando sei felice almeno, facci caso. E se perdere è solo un'eccezione, una meta necessaria, anche se sembra di impazzire, è che la vita immaginaria non è solo aria, ma una vita parallela, quasi vera, o l'unica vera. Facci caso. E quando la festa è finita, invece ricomincia. Vorrei lasciarmi, lasciarmi cadere invece il sole in faccia. Le vite che non ho vissuto mi hanno conquistata e adesso sono quella che non sono stata. Che non sono stata. Sai che ho fatto di tutto, ma mica me ne frega niente. Ho costruito e distrutto e ho mille vite in fondo a queste tasche. Il mio mare è compulsivo, sì lo so, ma ci convivo. Perché mi dico quando sei felice almeno facci caso. E se perderti è una lezione, una dieta necessaria, anche se qui c'è da impazzire, è che la vita immaginaria non è solo aria, ma una vita parallela, quasi vera, o l'unica vera. E quando la festa è finita, invece ricomincia. Vorrei lasciarmi, lasciarmi cadere, invece il sole in faccia. Le vite che non ho vissuto mi hanno conquistata e adesso sono quella che non sono stata.
La Camba, momenti in radio con Facci Caso. Continuiamo a parlare di calcio. Poco fa era caduto il collegamento. Stiamo parlando della partita tra Roma e Fiorentina. Roma che ha vinto 2-1. Commisso si è lamentato tantissimo. Io ho fatto la mia dichiarazione dicendo sì, Commisso si lamenta per un probabile errore dell'arbitro, però attenzione che la Fiorentina non ha mai tirato in porta se non l'azione del gol. Dunque, per vincere una partita devi anche pensare a offendere. In collegamento con noi c'è lo speaker di Radio Libera Tutti, Giacomo Emanuele Di Giulio. Benvenuto a Momenti in Radio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Commisso si lamenta. Commisso si lamenta. Tu che cosa ne pensi?
Commisso si lamenta. È un rigore dubbio, secondo me, nel senso è un rigore tra i più classici, cioè se la squadra a cui lo danno dice che c'è, la squadra a cui non lo danno dice che non c'è. L'errore di Chiffi è probabilmente quello sul tocco, fondamentalmente sul tocco dell'arbitro, che andrebbe analizzato meglio. Bisognerebbe capire se la palla sarebbe arrivata ad un altro giocatore della Roma oppure no, senza il tocco dell'arbitro, perché in quel caso non avrebbe comunque dovuto fermare il gioco.
Però per vincere una partita la Fiorentina deve pensare a tirare in porta alla fine. Cioè, questo è un mio pensiero, non solo la Fiorentina ma tantissime altre squadre che giocano a passarsi il pallone e poi alla fine tiri in porta, 1-2, come si fanno a vincere le partite, punto interrogativo.
Quello è difficile, soprattutto è complicato secondo me se hai un giocatore come Federico Chiesa e fa praticamente il terzino. L'errore secondo me ieri grave di Iachini sta nell'aver messo Chiesa su Spinazzola, ma praticamente a marcatura di Spinazzola, quindi Federico Chiesa non è mai stato pericoloso. Ribéry ha giocato un buon primo tempo, poi è stato messo da parte per fare entrare Cutrone, impalpabile, assolutamente qualcosa in più Vlahovic rispetto a la Fiorentina. Niente, fatto poco in una partita provato a difendersi, ma non è praticamente mai riuscito a ripartire.
Roma 4 punti di vantaggio sul Milan, però due partite secondo me difficili, perché il Torino magari vuole chiudere il campionato in casa con una vittoria e poi deve andare a Torino di nuovo a giocare contro la Juventus. Non sarà semplice questo finale campionato per i giallorossi.
No, anche data l'assenza di Pellegrini e anche data probabilmente il pensiero di alcuni giocatori già alla sfida del 6 agosto che tutta Roma attende, quella con il Siviglia di Monchi, e quindi saranno due partite difficili entrambe a Torino. Mercoledì secondo me la Roma deve provare a chiudere la pratica per poi arrivare allo Stadium già con il quinto posto e poi giocarsi una partita tra due squadre che si presuppone non avranno più nulla da dire a questo campionato, dato che la Juventus ieri per la nona volta e per più di 3.000 giorni è ancora campione d'Italia.
Infatti. Per riassumere questa stagione, che stagione è stata secondo te per la Roma?
È stata una stagione da 6, secondo me. Si poteva fare di più. La Roma, a proposito di Fiorentina, uscì dal Franchi il 21 dicembre con una condizione impressionante, un 4-1 in cui dominò la Fiorentina in lungo e largo, poi il blackout dalla sfida col Torino in casa dove Roma fu sconfitta per 2-0, l'infortunio di Zaniolo, i tanti problemi tra gennaio e febbraio. Fonseca forse qualcosa in più poteva fare, ma considerando anche che l'Atalanta, l'Inter e la Juventus sono a mio avviso più forti, se non ci fosse stato il grandissimo campionato della Lazio e del suo bomber Ciro Immobile, forse la Roma avrebbe raggiunto il quarto posto, quindi la sufficienza per me il tecnico portoghese la prende. Tante sono le cose da cambiare, vedremo quello che accadrà sia a livello societario che sul mercato post Europa League, vedremo un po' se la Roma riuscirà a tenere soprattutto i suoi gioielli, parlo ovviamente di Zaniolo e Pellegrini, e se riuscirà anche a acquistare, oltre a Pedro che sembra ormai fatto, dei giocatori che possono aiutare la Roma a raggiungere almeno il quarto posto nella prossima stagione.
Dzeko
rimane, secondo me, ieri fa una buona partita, sbaglia probabilmente un gol abbastanza semplice da solo davanti alla porta, però è un giocatore che fa tanto giocare questa squadra ed è un giocatore al quale andrà affiancato una punta. Vedremo se la Roma riuscirà a prenderla, dato che quest'anno ha puntato su Nikola Kalinic, ma ha completamente fallito. Però ripeto, la Roma non può prescindere da un giocatore come Edin Dzeko, più che altro perché se la Roma vende Dzeko e lo può fare al massimo per una ventina di milioni, bisogna acquistare un attaccante di primissima fascia che ne costa almeno il triplo, cioè la Roma non avrà probabilmente 60 milioni da spendere per una punta, quindi bisogna provare a tenere Dzeko, e secondo me, ripeto, lo farà la Roma, anche perché lui ha già rifiutato più volte il Chelsea, famosa la scelta della moglie di rimanere a Roma, ma andrà affiancata a una punta almeno di buon livello, non quanto Dzeko perché sarebbe, ripeto, un acquisto magari da romanista direi, però servirà una punta che può entrare e fare comunque il suo. Nomi non ne saprei fare, se mi mette Belotti ma costa veramente tanto, però servirebbe un giocatore che sa fare il suo, un ciccio puto di turno, anche se non so adesso le cifre che Sassuolo possa chiedere per il bomber nero verde.
Ho capito. Dunque, abbiamo parlato di Roma con lo speaker di Radio Libera Tutti, Giacomo Emanuele Di Giulio. La Roma quinta in classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan, però attenzione, c'è Torino-Roma e Juventus-Roma per questo finale campionato. Grazie, buona settimana e buon calcio.
Grazie, buona settimana a tutti e buon calcio a tutti.
Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere, non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so, e quindi mi tengo stretta addosso i tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà.
Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli,
fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò.
Non dormirò, non dormirò, non dormirò.
Nonno Hollywood, Enrico Nigiotti a Momenti in Radio Canzone. Meravigliosa. La Juventus vince il nono campionato consecutivo, forse quello più difficile. Ricordiamo anche il momento, l'interruzione, ha dovuto riprendere, sta pensando anche alla Champions League. Forse l'organico non è più come quello degli scorsi anni. Sicuramente Sarri è stato bravo ad adeguarsi e a un certo punto della stagione, come detto inizio di puntata, Sarri è cosa ha pensato? Non sono i giocatori che si devono adeguare al mio gioco, ma quest'anno sono io che mi devo adeguare ai giocatori. E ha lasciato la barca andare fino alla meta. In collegamento con noi c'è il giornalista Nicola Galloro. Benvenuto Nicola.
Buongiorno Francesco, buongiorno a te e a tutti.
Che cosa ne pensi della mia riflessione? A un certo punto Sarri ha mollato i remi, dice andiamo da soli, vediamo che cosa succede.
Un'analisi giustissima e pienamente aderente qua al contesto che è messo, perché le premesse erano di tutt'altro del tenore, però serve anche la maturità, l'esperienza, la sagacia di un allenatore che comprende come ci sia una forma di riottosità da parte dei suoi calciatori rispetto a un determinato stile o proposta di gioco. È bravo Sarri ad adeguarsi, magari chiaramente soffrendo, perché è il suo calcio questo movimento molto italiano, peraltro è un ibrido, perché non è il calcio propositivo che avrebbe gradito, non è neanche il difensivista di Allegri. Una soluzione a metà che ha reso la Juventus quest'anno parecchio vincibile, poi però ha comunque ottenuto il campionato e hai ragione, è stato lo scudetto più difficile, perché anche quell'anno che di fu il Napoli a un punto dopo lo scontro diretto, però si aveva una sensazione di compattezza, di solidità, comunque di superiorità manifesta, che questo Juventus a tratti ha manifestato, però ripeto, ha assunto un'area di vincibilità che rendeva ogni partita francamente equilibrata, anche quella contro compagini di palesemente inferiori.
E infatti la Juventus comunque ha vinto il campionato con tre giornate d'anticipo, e se pensiamo che Sarri arrivò secondo con il Napoli facendo molti punti in più un anno, due o tre anni fa, ora non ricordo precisamente.
Sì sì, assolutamente, infatti è veramente un campionato strano, perché poi l'interrogativo forse più divertente è se l'ha vinto la Juventus, perché è estremamente più forte, o l'hanno perso le altre. Io credo che mai come quest'anno la Juventus fosse attaccabile, quindi probabilmente la Juventus ha fatto il suo, cioè vincere, perché non avrebbe potuto che vincere. Le altre però hanno peccato, perché in questa stagione, contraddistinta da parecchie novità, da innovazioni anche evidentemente di calendario e di tempo, era forse l'anno adatto per spodestare in qualche modo una Juventus che adesso è incontrastata regina anche per vittorie consecutive nei tornei europei.
Infatti, poi tra l'altro c'è questa grande spaccatura tra le prime quattro e le altre che comunque stanno vincendo, perché Roma sta vincendo, Milan sta vincendo, il Napoli sta vincendo, però nonostante tutto non si riesce a recuperare questo margine. Dunque è veramente un campionato stranissimo che ha visto la Juventus dominare in lungo e largo, secondo me, perché se vince anche questi campionati sarà difficile contrastare la squadra bianconera anche nei prossimi anni. Non si riesce a tenere testa a questa squadra, secondo te perché?
Ma perché nonostante le incomprensioni, le novità, gli azzardi di gioco, però ha semplicemente i calciatori più forti. Se pensiamo che prima della pausa la Lazio era un punto, quindi sembrava veramente un testa a testa destinato a protrarsi sino a fine stagione, poi è scomparsa la Lazio, è scomparsa l'Inter che ha avuto delle partite praticamente vinte e poi non solo non le ha vinte ma le ha anche perse. È emersa in maniera più o meno sorprendente l'Atalanta, perché le altre davanti la Inter sentavano, considerati tutti quei fattori, è chiaro che la Juventus ha fatto il proprio, magari non con la stessa redditività passata, le altre però si sono fermate. Non è altro quesito, Francesco, che semplicemente le altre non sono riuscite a tenere il passo, ma qui entra anche in gioco l'organico, perché pur vero che tra gli 11 titolari della Juventus e magari chi gioca di meno c'è una minima differenza, ma è impercettibile sotto l'aspetto tecnico e tattico. Nell'Inter, se si accettano gli 11 titolari, già anche lo stesso Sanchez che viene lodato, però il suo apporto in termini comparativi non può mai essere paragonato a quello della coppia Lautaro-Lukaku. Se manca uno dei due l'Inter si blocca davanti. Con Sanchez c'è un gioco diverso, però non c'è quella poi produttività di punti che Lautaro e Lukaku avevano garantito. Se andiamo a vedere la Lazio, sfortunatissima perché non aveva più giocatori, doveva inserire per raggiungere il numero legale praticamente i giocatori della primavera, l'abbiamo visto in maniera disarmante e allarmante nello scontro diretto lunedì scorso contro la Juventus. Quindi se andiamo a valutare anche la pienezza d'organico della Juventus rispetto alla non ricchezza altrui, è chiaro che è un altro indice della vittoria che oggi raccontiamo.
E a inizio campionato si parlava addirittura che Dybala doveva essere ceduto, e meno male che non l'hanno fatto, perché poi Dybala forse è stato il giocatore che ha giocato meglio in questa stagione tra i bianconeri. Nicola, una battuta su Juric, perché a fine partita, ricordiamo che l'Hellas Verona ha perso 5-1 in casa con la Lazio, ha detto noi abbiamo giocato meglio della Lazio, però hanno perso 5-1.
Ma in assoluto la considerazione non è peregrina, il problema è che, l'hai detto tu, se si subiscono 5 gol e se ne segna uno solo, peraltro su calcio di rigore, evidentemente è stata una bellezza effimera, ma non portatrice di punti, diciamo che è anche un po' avventata, è quasi stonata come dopo un insuccesso pieno, dopo peraltro una Lazio che si è risvegliata, e devo dire che poi andremo a vedere a fine campionato, mancano ancora due giornate, i gol più belli, il quarto di Immobile, ovvero il secondo personale di ieri, è una rara bellezza, perché un tiro da posizione angolatissima a giro, se ne vedono tanti, però mentre questa giocata è tipica ad esempio di Insigne, non sempre lì riesce, non si attende da Immobile un gusto tecnico che ieri ha manifestato.
Ho capito, ultima battuta, Genova, Torino, Samp, Cagliari, tutte squadre che hanno cambiato allenatore, ci metto dentro anche la Fiorentina, però tranne la Samp, tutte le altre non è che hanno fatto vedere grandi novità col nuovo allenatore, forse era meglio tenersi quello vecchio.
Probabilmente sì, io partirei dalla fine, partirei dalle ultime due, da Spal e Brescia, hanno cambiato ma non hanno risolto, anzi stentavano prima e forse...
Io non l'ho inserite perché ormai sono retrocesse.
Sì, probabilmente però hanno mantenuto poi un andamento ancora più a rilento con i subentranti. La Fiorentina ha ragione, Iachini ha dato un tocco di novità, di freschezza, anche di brillantezza, osservando le ultime prestazioni anche ieri a Roma della compagine fiorentina. Il Genoa stentava prima, stenta ora, non è ancora matematicamente salvo, e hai ragione, la alla fine della Sampdoria, Ranieri ha raccolto questa squadra all'ultima cosa, sembrava destinata non a retrocedere, ma certamente ad annaspare fino all'ultima giornata, poi invece si è salvata con 4 di anticipo, e quindi considerata la girandola degli allenatori, il cambio migliore e quello maggiormente efficace è stato certamente quello della Samp. Si nomina però anche della non cumulabilità dell'assioma del non perpetuarsi annuale dell'assioma, si cambia allenatore e si va meglio, perché anzi il responso allo stato è diametralmente opposto. E dico anche che bene il Lecce, Tenelli, Verani, perché il Lecce probabilmente lascerà il campionato, però a livello di gioco non è dispiaciuto, forse sarebbe stato necessario qualche aggiunta tecnica che il Lecce però non ha annoverato.
Forse se giocava da squadra che si doveva salvare, il Lecce a quest'ora era già salvo, perché molte volte sì. È stata affrontato le squadre come quella squadra che era in Europa League, zona Europa League, testa alta, cercando di fare la partita. Invece purtroppo per queste squadre molte volte si devono calare nella propria dimensione. Questo è un altro mio pensiero.
No, ma è giustissimo anche questo, perché poi serve un grosso spirito di sopravvivenza, di resistenza, anche di sofferenza, perché parliamo di compagini che nascono per salvarsi, non per raggiungere l'Europa League, quindi è connaturata evidentemente l'inferiorità in molte partite. Il Lecce tra i tanti o i pochi, secondo delle versioni dei meriti, ha avuto quello di spaldarsi troppo facilmente una volta subito il primo gol. Io penso anche alla stessa gara con la Juventus, proprio per riallacciarmi al gioco tenuto in 10 uomini, teneva bene campo subito il primo gol, poi però ne ha prese ulteriori 3, quindi una squadra che si disgregava facilmente, presentava forse pochi giocatori per reparto all'altezza del compito richiesto, perché non c'è effettivamente una competitività valoriale tra gli 11 che domenicalmente Liverani ha schierato. Ecco, per questo forse con qualche investimento diverso, anche magari in attacco, sarebbe arrivato qualcosa in più. Certo, la difesa è stata molto ballerina, poi ci si mettono anche gli episodi che condannano, ma fa parte anche qui della storia, perché ieri Lecce richiede un calcio di rigore, contropiede e subisce il gol probabilmente della definitiva retrocessione. Fa parte dello sport.
Grazie Nicola Galloro, buona settimana e buon calcio. Siamo quasi alla fine, Nicola, preparati.
Sì, grazie Francesco, di fatto manca solo questo verdetto della salvezza, perché gli altri poi ce l'abbiamo tutti, magari da registrare le posizioni.
Grazie
a te Francesco, ciao.
Radio Milazzo, per continuare nella storia.
Ciao, io sono Frio e questa è Figlio di Orione.
Frio. Maximum Music. Mami Brasil. Astronomy Domini.
Questa è la tua storia. Una storia vera, ti porterò in gloria,
già sai.
E ti racconterò di te, tutto rallenta. Io guardo il cielo mentre una luce mi attraversa e la strada è persa. Non so se tornerò dalle tue braccia strette a me. L'aria condensa, avvolge un altro senso questa vita mia di merda e l'ora si ferma. Felice me ne andrò, anche se non lo so. E io tornerò a Orione, tornerò a Orione. Che ne so, forse di qualcuno crederà in me. Qualcuno crederà in me. Scacco. L'uomo mi ha rapito e sperimenta in me. Ogni sua visione è una pazzia. Non c'è limite. Se guarirò mi ricorderò di te. Seduto prendo il volo e sono via da qua. Mi sento bene mentre seguo l'orbita. Vedo rovine di una vecchia civiltà. E io tornerò a Orione. Tornerò a Orione. Che ne so, forse di qualcuno crederà in me. E io tornerò a Orione. Tornerò a Orione. Che ne so, forse di qualcuno crederà in me. Bene, vado via da questo mondo. Vado diretto verso il tramonto. Volo via su nel cielo. Vado verso un universo parallelo. Vado diretto verso le stelle. Così quando arrivo faccio parte di quelle. Tanto in questo mondo non ho niente da perdere. Vado lassù così nessuno mi prende.
Coffee Shop si fa in quattro, dopo Olivarella, Milazzo, Giammoro, ecco a voi il nuovo punto vendita di Venetico in via Paolo Sindoni. Vieni a scoprire le nostre offerte e a gustare i nostri caffè. Da noi troverai anche un altro caffè gusto napoletano, Lavazza, Morosito, Virzia e tanti altri ancora. E con la Fidelity Card puoi vincere fantastici premi. Coffee Shop, Olivarella, Milazzo, Giammoro e Venetico. La qualità al primo posto.